Unità C11. La riproduzione. Sintesi. Riproduzione asessuata e riproduzione sessuata. La riproduzione asessuata è un processo nel quale non intervengono delle cellule sessualmente specializzate, i gameti. La riproduzione asessuata è basata sulla mitosi, che produce copie delle cellule originali. Pertanto, la prole generata per via asessuata risulta geneticamente identica ai genitori ed è quindi costituita da cloni. La riproduzione asessuata permette agli organismi isolati o che vivono fissati a un substrato di riprodursi senza dover incontrare un altro organismo della stessa specie. La riproduzione asessuata si verifica quando una parte dell'organismo si distacca per dare origine a un nuovo organismo indipendente. Questo può avvenire in tre modi differenti. 1. La riproduzione per scissione sia quando un organismo si divide e origina due o più parti di dimensioni simili. La scissione è tipica di molti organismi unicellulari e di diversi invertebrati acquatici come gli cnidari, per esempio gli anemoni di mare. 2. Nella gemmazione, invece, il nuovo individuo si sviluppa sul corpo del genitore e si stacca solo dopo essersi completamente formato. La gemmazione è tipica degli organismi unicellulari quali alghe, protozoi e lieviti. 3. La frammentazione avviene qualora un individuo si divida in numerose parti, ciascuna delle quali dà origine ad un nuovo organismo. Questo tipo di riproduzione è caratteristico di alcuni gruppi di animali dotati di notevoli capacità di rigenerazione, come i poriferi e gli echinodermi. Un vantaggio della riproduzione asessuata è rappresentato dal fatto che, attraverso il processo di mitosi, è possibile riprodurre il patrimonio genetico con rapidità e precisione. Ciò permette di generare un gran numero di nuovi individui con un notevole risparmio di tempo ed energia rispetto alla riproduzione sessuata. Il principale svantaggio della riproduzione asessuata è rappresentato dal fatto che essa origina popolazioni costituite da individui geneticamente uniformi. Una popolazione con queste caratteristiche potrebbe, in caso di cambiamenti ambientali sfavorevoli, presentare delle difficoltà a sopravvivere e a riprodursi e quindi rischiare l'estinzione. La riproduzione sessuata consiste nella produzione di prole attraverso la fecondazione, cioè l'unione di due cellule sessuali, i gameti. Questi hanno un patrimonio genetico aploide. Il numero dei loro cromosomi, N, è la metà di quello caratteristico della specie, perché per ciascuna coppia ne è presente soltanto uno. Il gamete maschile è lo spermatozoo, una cellula piccola ma molto mobile. Il gamete femminile è la cellula uovo, o oocita, una cellula di solito grande e incapace di muoversi. La fecondazione può avvenire sia esternamente sia internamente al corpo della femmina e produce una cellula, l'ozigote, con patrimonio genetico diploide, 2N. Gli animali con fecondazione esterna non entrano in contatto fisico diretto, ma rilasciano i gameti nell'ambiente. Essi devono produrre un gran numero di gameti, maschili e femminili, perché molti vanno perduti prima della fecondazione. Ad esempio, in molti invertebrati acquatici e nella maggior parte dei pesci e degli anfibi il maschio e la femmina liberano i loro gameti nell'acqua. Alla fecondazione segue lo sviluppo embrionale. Con il termine embrione si intende lo stadio dello sviluppo che va dalla prima divisione mitotica dello zigote alla comparsa delle strutture del corpo. Nei vertebrati con fecondazione esterna lo sviluppo embrionale avviene all'interno dell'uovo fecondato e pertanto lontano dal corpo della femmina. Gli organismi in cui lo sviluppo avviene all'esterno del corpo della madre sono detti ovipari. La fecondazione interna avviene all'interno del corpo della femmina e pertanto gli animali con fecondazione interna producono un numero di gameti femminili in genere limitato. La fecondazione interna è tipica degli animali terrestri che non possono rilasciare i gameti nell'ambiente, in quanto in breve tempo andrebbero incontro alla disidratazione. Una fecondazione di questo tipo richiede in genere una fase di accoppiamento e la presenza di organi riproduttori complessi e dotati di strutture per la conservazione dello sperma e per il suo trasporto alle uova. Nel caso di animali con fecondazione interna, lo sviluppo dell'embrione può avvenire in modi diversi. 1. Negli uccelli e in alcune specie di rettili, come le tartarughe, dopo la fecondazione la femmina depone uova dotate di guscio e lo sviluppo embrionale prosegue utilizzando le sostanze presenti nell'uovo stesso. Nonostante la fecondazione sia interna, questi organismi sono ovipari. 2. In alcune specie di anfibi, rettili e pesci, come gli squali, dopo la fecondazione le uova non vengono deposte all'esterno ma si sviluppano all'interno del corpo della femmina. Anche in questo caso gli embrioni si sviluppano utilizzando solo le sostanze di riserva che sono nell'uovo, senza che avvenga uno scambio di nutrienti con la madre. Questi organismi sono detti ovovivipari. 3. I mammiferi si distinguono dagli altri vertebrati in quanto la fecondazione e lo sviluppo avvengono all'interno del corpo della femmina. Il nascituro riceve dalla madre l'ossigeno e le sostanze nutritive necessarie al proprio accrescimento. Gli organismi in cui sia la fecondazione sia lo sviluppo dell'embrione avvengono all'interno del corpo della madre sono detti vivipari. Oltre alla maggior parte dei mammiferi sono vivipari molti rettili, alcuni anfibi e alcune specie di pesci e di scorpioni. Il principale vantaggio della riproduzione sessuata rispetto a quella asessuata consiste nel fornire alla specie una maggiore adattabilità ai cambiamenti ambientali. La meiosi, il processo di crossing over e il meccanismo casuale di unione dei gameti al momento della fecondazione favoriscono infatti il rimescolamento dei geni. Questa variabilità genetica aumenta la probabilità che alcuni individui di una popolazione sopravvivano a cambiamenti ambientali drastici e improvvisi. L'apparato riproduttore maschile. Come per molti altri mammiferi, l'apparato riproduttore maschile degli esseri umani è costituito da diversi organi. I testicoli, o gonadi maschili, sono gli organi adibiti alla produzione dei gameti maschili, spermatozoi. I testicoli sono contenuti in una sacca, lo scroto, situato all'esterno della cavità addominale. La temperatura corporea interna è infatti troppo elevata per la maturazione degli spermatozoi e i testicoli sono quindi situati dove la temperatura è leggermente inferiore. Ciascun testicolo contiene numerosi tubi sottili chiamati tubuli seminiferi, strettamente ripiegati e addossati tra loro, che sono la sede della spermatogenesi, cioè del processo di produzione degli spermatozoi. Nelle pareti esterne dei tubuli sono presenti delle cellule diploidi, gli spermatogoni, che si dividono rapidamente per mitosi. Alcune delle cellule prodotte durante la continua divisione, circa 3 milioni al giorno, vanno incontro alla meiosi e a una serie di cambiamenti, trasformandosi in spermatozoi, cellule aploidi. Il pene è un organo erettile in grado di inserirsi nel corpo della femmina e di depositare i gameti maschili in prossimità del gamete femminile, permettendo la fecondazione. Sono presenti inoltre diverse ghiandole sessuali, come la prostata, e un sistema di tubuli e vasi, coinvolti nella maturazione e nel trasporto degli spermatozoi. Gli spermatozoi all'interno dei tubuli seminiferi non sono mobili. Essi lo diventano soltanto dopo un periodo di maturazione che dura 12 giorni e si verifica nell'epididimo, un lungo tubulo a spirale posto al di sopra del testicolo e circondato da un sottile strato di muscolatura liscia. Qui gli spermatozoi sono anche immagazzinati. Questi girano attorno alla vescica, ricevono i dotti delle vescicole seminali, entrano nella prostata e confluiscono nell'uretra, il condotto che percorre tutto il pene. Gli spermatozoi e il liquido prodotto dai secreti delle vescicole seminali, della prostata e delle ghiandole bulbouretrali, che aggiungono una piccola quantità di muco lubrificante, formano lo sperma. Durante l'eccitazione sessuale si verifica un aumento del flusso sanguigno che raggiunge il pene. Il sangue riempie i corpi cavernosi e il corpo spugnoso, tessuti ricchi di lacune, in grado di aumentare di volume con l'afflusso del sangue e di produrre in tal modo l'erezione. Al massimo dell'eccitazione sessuale avviene l'orgasmo al quale segue immediatamente l'eiaculazione, cioè l'emissione dello sperma. Al momento dell'eiaculazione, l'uomo emette circa 5 millilitri di sperma, il 5% di esso è formato da 200, 500 milioni di spermatozoi, mentre il restante 95% è costituito dalle secrezioni delle ghiandole associate all'apparato riproduttore. L'apparato riproduttore femminile. L'apparato riproduttore nella donna è costituito da tre parti, aventi funzioni differenti. 1. La vagina è un canale muscolare lungo circa 8-10 cm, in grado di accogliere il pene del maschio durante l'accoppiamento. Essa permette inoltre la fuoriuscita del neonato durante il parto. 2. Al fondo della vagina si trova l'utero, un organo muscolare cavo lungo circa 7,5 cm e largo circa 5 cm, in cui avviene lo sviluppo dell'embrione. L'utero è internamente rivestito dall'endometrio, un tessuto ricco di vasi sanguigni, il cui strato superficiale si rigenera a ogni ciclo mestruale. 3. Le ovaie sono poste ai due lati dell'utero e sono organi lunghi circa 2,5 cm. Sono collegate all'utero dagli ovidotti, chiamati anche tube di Fallopio. Le ovaie costituiscono le gonadi femminili, dove avviene la produzione dei gameti femminili, gli oociti. Nella donna l'oogenesi, cioè il processo di produzione della cellula uovo, inizia ancor prima della nascita, quando nei follicoli, vescicole presenti sulla superficie delle ovaie, alcune cellule particolari si dividono e iniziano la meiosi. Alla nascita, ciascun follicolo contiene un oocita primario quiescente, una cellula diploide, 2N, che si trova nella profase della prima divisione meiotica. Al termine della prima divisione si producono due oociti secondari, uno dei quali contiene quasi tutto il citoplasma mentre l'altro, detto globulo polare, degenera. A questo punto si ha l'ovulazione, cioè il follicolo, scoppia, e libera l'oocita secondario nell'ovidotto. Poiché il tragitto dall'ovaia all'utero dura 3 giorni, periodo che corrisponde al tempo di sopravvivenza dell'oocita non fecondato, la fecondazione può avvenire solo nell'ovidotto. Perciò gli spermatozoi deposti nella vagina devono risalire tutta la lunghezza dell'utero fino all'ovidotto. Se uno spermatozoo riesce a penetrare all'interno dell'oocita secondario, quest'ultimo completa la seconda divisione meiotica originando una cellula uovo, aploide, e un secondo globulo polare. Il ciclo ovarico descritto sopra si verifica sotto controllo ormonale, in sincronia col ciclo mestruale, che riguarda invece una serie di eventi a livello dell'utero. Il ciclo mestruale dura circa 28 giorni e si può suddividere in 3 fasi. 1. La mestruazione dura i primi 3-5 giorni del ciclo e comporta l'emissione di circa 50-150 ml di sangue, frammisto a muco e a cellule provenienti dallo sfaldamento e dall'espulsione dell'endometrio. 2. Nella fase proliferativa, l'endometrio si rigenera mentre nelle ovaie matura un nuovo follicolo, che secerne ormoni estrogeni in quantità crescente. Nei giorni immediatamente precedenti all'ovulazione si osserva un picco nella concentrazione degli estrogeni nel sangue che induce l'ipofisi a produrre una notevole quantità di ormone follicolostimolante, FSH, e di ormone luteinizzante, LH. Questi ormoni raggiungono la massima concentrazione subito dopo il picco degli estrogeni, intorno al 14° giorno dall'inizio del ciclo, e inducono l'ovulazione. 3. Nella fase di secrezione, a seguito dell'ovulazione, l'endometrio continua a crescere e raggiunge, tra il 20° e il 25° giorno, il massimo spessore. Se è avvenuta la fecondazione, il corpo luteo produce estrogeni e soprattutto progesterone, riportando la loro concentrazione nel sangue a livelli piuttosto elevati. Questi ormoni inibiscono la produzione di FSH e di LH e impediscono così la maturazione di un nuovo follicolo. Nel caso in cui la fecondazione non avvenga, il corpo luteo regredisce, smette di produrre estrogeni e progesterone inducendo la distruzione dell'endometrio e dando inizio a un nuovo ciclo. La fecondazione e lo sviluppo dell'embrione. La fecondazione è il processo in cui il patrimonio genetico del padre, contenuto nel nucleo dello spermatozoo, si fonde con il patrimonio genetico della madre, portato dal nucleo dell'oocita. Questo momento coincide con la formazione di una cellula diploide, 2N, lo zigote, derivante dall'unione di due cellule aploidi, N, i gameti. Quando uno spermatozoo giunge a contatto con l'oocita, gli enzimi contenuti nell'acrosoma vengono liberati. Questi enzimi sono necessari perché demoliscono lo strato gelatinoso che circonda la cellula uovo e portano lo spermatozoo a contatto con la membrana dell'oocita. A questo punto le proteine di membrana presenti sulla testa dello spermatozoo si legano con i recettori dell'oocita. Dopo la formazione di questo legame, lo spermatozoo fonde la propria membrana con quella della cellula uovo liberando il nucleo all'interno di quest'ultima. La fusione delle membrane dei gameti comporta due cambiamenti fondamentali. 1. In meno di un secondo si forma la membrana di fecondazione che, essendo impermeabile, impedisce l'ingresso di altri spermatozoi. 2. L'oocita secondario va incontro alla seconda divisione meiotica, fonde il proprio nucleo con quello dello spermatozoo e origina il nucleo diploide dello zigote. Nel suo percorso dall'oidotto verso l'utero, lo zigote va incontro a una serie di divisioni mitottiche. Questa fase, che viene detta segmentazione, porta alla formazione di una piccola massa sferica di cellule, detta morula. Allo stadio di morula tutte le cellule sono ancora indifferenziate. Esse sono chiamate cellule staminali e embrionali perché sono in grado di originare un individuo. Durante i processi di segmentazione, si crea una cavità, il blastocele, circondata da un ammasso di alcune decine di cellule. Questa struttura, nel suo complesso, viene chiamata blastocisti. La gastrulazione è un processo durante il quale si verifica una trasformazione della blastocisti. Le sue cellule si organizzano disponendosi in tre strati, che vengono chiamati foglietti embrionali. Al termine della gastrulazione, la blastocisti raggiunge lo stadio di gastrula ed è possibile riconoscere tre foglietti. 1. L'ectoderma è il foglietto esterno, che dà origine al rivestimento esterno dell'animale, alla pelle e a tutte le strutture da essa derivate, l'encefalo e tutto il sistema nervoso derivano dalla parte di ectoderma che costituisce il tubo neurale. 2. Il mesoderma è il foglietto intermedio e dà origine nell'embrione ai somiti, cioè strutture segmentate che appaiono poco dopo la costituzione del tubo neurale e che originano lo scheletro e la muscolatura. A partire dal mesoderma si formano anche l'apparato escretore, l'apparato riproduttore e il sistema circolatorio. 3. L'endoderma è il foglietto interno, che dà origine al rivestimento interno dell'apparato digerente, a quello dell'apparato respiratorio, al fegato, al pancreas e alle altre ghiandole. La gestazione e il parto. Il periodo in cui un nuovo individuo si sviluppa all'interno dell'apparato riproduttore della madre è chiamato gestazione. La gestazione inizia subito dopo la fecondazione, quando la blastocisti si impianta all'interno dell'utero, e prosegue fino al parto, il momento in cui il neonato esce dal corpo della madre. La blastocisti si impianta nell'utero circa 6 giorni dopo la fecondazione dell'oocita. In questo stadio la blastocisti è circondata da uno strato di cellule, il trofoblasto, che secerne alcuni enzimi i quali permettono l'impianto sull'endometrio, la parte più interna della parete dell'utero. A partire dal trofoblasto e dai villi coriali si formano 4 membrane. Esterne all'embrione e perciò dette membrane extraembrionali, le quali circondano, proteggono e nutrono l'embrione. 1. L'amnios è la membrana più interna, racchiude uno spazio, la cavità amniotica, piena di un liquido che protegge l'embrione e ne impedisce la disidratazione. 2. Il sacco vitellino è importante soprattutto negli uccelli e nei rettili, contiene il tuorlo e le sostanze nutritive necessarie allo sviluppo. 3. L'allantoide è la terza membrana, nei mammiferi partecipa alla costituzione del cordone ombelicale e della placenta. 4. Il corion è la membrana più esterna e costituisce la parte embrionale della placenta, la struttura che permette lo scambio di sostanze tra l'embrione e la madre. La placenta è una massa discoidale di tessuto spugnoso formatasi a partire dal corione e dall'endometrio materno. A partire dalla nona settimana, quando l'embrione comincia a presentare le principali strutture corporee dell'adulto, viene chiamato feto. Già nel terzo mese si sviluppano i principali apparati e, con lo sviluppo della muscolatura, il feto inizia a muoversi. Lo scheletro cartilagineo inizia a formarsi circa un mese dopo il concepimento. A partire dalla sesta settimana di gravidanza, la cartilagine viene gradualmente sostituita da tessuto osseo. Il travaglio avviene seguendo tre fasi. 1. La fase di dilatazione può durare 2-16 ore, l'utero si contrae, mentre il suo collo si allarga, raggiungendo un'apertura di 10 cm circa. In questa fase si assiste anche alla rottura dell'amnios che provoca la fuoriuscita del liquido amniotico nota come rottura delle acque. 2. Durante la fase espulsiva, o parto, l'apertura dell'utero si dilata completamente e il corpo del bambino inizia a uscire, a partire dalla testa. Al termine di questa fase, il neonato abbandona il corpo della madre e viene reciso il cordone ombelicale. 3. Nella fase di secondamento la placenta e residui di liquido e di sangue vengono espulsi dal corpo della madre attraverso una serie di contrazioni.